Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, le 7:52 minuti del mattino, martedì 14 di marzo, mentre i metei annunciano il colpo di coda dell'inverno, due giorni di piogge e di nevi, la pioggia milanese tra poco finisce, colpo di coda di un inverno francamente poco pervenuto, ma intanto noi siamo qui come sempre a leggere i giornali insieme a voi e a vedere in giro che cosa succede. E allora succede che c'è una barca che rischia di naufragare al largo della Libia, succede che c'è qualcuno che se ne accorge e chiama la Guardia Costiera Libica, e allora buona fortuna che ottenere risposta da Bengasi è quasi più acrobatico che parlare con un operatore della TIM. Se vuoi accedere all'offerta, voltati dall'altra parte, digita 1, se vuoi soccorrere qualcuno in mare, digita 2, seguito dal tasto cancelletto. Drin, miracolo, pronto, buongiorno, c'è un barcone che si sta ribaltando, guardi, siamo in pausa pranzo, oppure se crede può rivolgersi a quelli di Roma. E allora Drin, questa chiamata sarà gestita da Italia. Pronto, buongiorno, c'è un barcone che si sta ribaltando e Bengasi non si muove. Bengasi non si muove. Ok, bye bye. Tu. Ecco, praticamente così, parafrasando Paolo Conte, io non parlo il migrante, scusa, pardon. Accade così, questa volta in alto mare, a pochi giorni da Cutro, tra una canzone di Marinella e l'altra, e prima di altre tragedie annunciate, perché ok, il carisma di Piantedosi, ma mica li hanno convinti tutti a non partire. Partiranno i migranti e partiranno ancora. E dire che a dicembre Libero annunciava a tutta pagina il tantan dei migranti in Libia. Ora c'è la Meloni, non partiamo più. Solo che ieri sempre Libero titolava a tutta pagina: assalto all'Italia, allarme, non si fermano più. Allora, amici di Libero, mettetevi d'accordo, delle due l'una. Ah no, perché nel frattempo è successo un fatto nuovo. È successo che a scatenare i migranti questa volta è stato Putin. Il boom dei migranti, dice Crosetto, è colpa della Wagner, e quindi fuori gli scafisti, dentro le milizie russe. Il nuovo motto è: inseguiremo la Wagner in tutto il globo terracqueo. Insomma, la nuova puntata di Scafisti su Marte, con il leghista Romeo che chiede addirittura di fermare i migranti attraverso l'intervento della NATO. LOL, chi ride è fuori. Che poi la Wagner sia presente in Africa e possa agire sulla pelle dei migranti per contribuire a destabilizzare le frontiere europee è cosa che già il COPASIR e persino il PD avevano ipotizzato tempo fa, solo che allora Crosetto la considerava una teoria estremamente fantasiosa, mentre ora diventa la chiave di volta per ridurre un fenomeno epocale a una strategia da guerra ibrida locale. E siccome la Wagner, non ha il bon ton della contessa, risponde a Crosetto dandogli testualmente della testa di cazzo, lo scrivono oggi i giornali. Insomma, chiamate un mediatore, magari Xi Jinping, che oggi indossa i panni del mediatore. Il manifesto in prima pagina richiama Xi, che si fa mediatore vicino il primo contatto con Kiev, manifesto che però apre appunto sulla strage in direte, altri 30 migranti morti in acqua internazionale nella zona SAR libica, naufragi si guarda, è il titolo che fa Avvenire, mentre altro giornale che apre sul tema è Domani: anche la tragedia al largo della Libia è una responsabilità di Italia e UE. Dai tempi del governo Gentiloni il nostro paese ha costruito lo scaricabarile perfetto: se la guardia costiera libica intercetta i migranti, li riporta nei lager, se non ci riesce e muoiono, si prende la colpa del naufragio. Mentre il Fatto Quotidiano titola: falliscono sui migranti e danno la colpa a Putin. E appunto la chiamata in causa della Wagner sta anche in taglio alto sulla prima della Stampa: Crosetto e la Wagner, rissa sui migranti. Ma il titolo principale, qua veniamo all'altro tema di giornata, è la crisi delle banche, scudo di Biden. Questo è il titolo che fa la Stampa, mentre il Sole 24 Ore: banche, l'Europa teme il rischio contagio, Wall Street scommette sullo scudo Fed. La grande domanda è: sarà Lehman Brothers oppure no? E intanto c'è una banca che finanziava le start-up e alla fine ha finanziato la più ambiziosa delle start-up, cioè quella che punta a far fallire l'intero sistema bancario mondiale. Chissà se ci riuscirà. Le domande le troviamo oggi sui giornali. Silicon Bank affondano le borse, questo è il Corriere della Sera, mentre Repubblica titola: banche centrali sotto accusa, la crisi della Silicon Valley Bank si abbatte sulle borse europee. Poi l'intervento della Casa Bianca ad assicurare i mercati, intanto è contestata la politica di rialzo dei tassi per frenare l'inflazione, con Bini Smaghi che chiede alla BCE di non ripetere gli errori del 2011. Non che gli economisti ci azzecchino spesso e volentieri, figuriamoci i banchieri delle banche centrali, ma insomma tutto questo lo vedremo tra poco nella seconda parte del Demone del Tardi. Adesso la linea ai titoli delle 8 e poi torniamo.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo, io ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
Ma che bella mattina, il cielo è sereno, non è vero, ma è come se a cantarlo è Lucio Dalla con questa canzone che si chiamava Cara, che mi ascoltavo tra le tante ieri imprigionato nel più classico dei traffici della Genova Ventimiglia, e dopo le due ore di coda devo dire che non solo ho pensato ancora una volta quanto fosse bella questa canzone, ma che meno male che c'era a tenermi compagnia. Ecco, se proprio il governo vuole un'idea creativa per provare a fermare i migranti, basta che li instradi sulle autostrade liguri, lì si fermano di sicuro. Sono le 8 e 8 minuti, bentornate ascoltatrici, bentornati ascoltatori, la seconda parte del Demone del Tardi. Avevamo aperto con quello che è uno degli argomenti di prima pagina di oggi, ovvero le risultanze di quanto accaduto al largo delle coste libiche che hanno generato l'ennesimo naufragio, ma oggi a tenere banco è ancora una volta il rischio contagio dopo il crack della Silicon Valley Bank. E allora abbiamo visto, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, l'apertura delle borse asiatiche che soffrono, male Tokyo, male Hong Kong. Vedremo tra poco quale sarà l'apertura delle borse europee, perché appunto la preoccupazione è quella del contagio. Intanto andiamo sulla pagina del Sole 24 Ore e partiamo partiamo dalle cronache di ieri che anticipano le preoccupazioni di oggi. Moria Longo, a pagina 3 del Sole 24 Ore, racconta: tanto caos, poche certezze, sono probabilmente solo tre i punti fermi nella tempestosa giornata di ieri sulle borse mondiali. Il primo è che gli investitori si sono fatti prendere dal panico, giustificato o no che sia, di fronte al fallimento di alcune banche territoriali statunitensi. Questo ha causato una fuga dalle borse, solo europee in realtà, e la più grande corsa all'acquisto di titoli di Stato in un unico giorno dal 2008. Il secondo è che i mercati e gli analisti hanno notevolmente ridimensionato le aspettative sui futuri rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve americana e in parte anche quelle della BCE. Il terzo è che questa vicenda, comunque la si guardi, ha sbattuto in faccia a tutti la domanda che da almeno un anno aleggia sui listini: l'impalcatura finanziaria globale costruita in un mondo di tassi zero è in grado di reggere se i tassi tornano normali? È curioso che tutti dicano che la Silicon Valley Bank non ha nulla a che fare con la Lehman Brothers, ma le borse ieri hanno avuto una reazione in stile Lehman Brothers. Ma ancora più curioso è che la furia delle vendite si sia concentrata in Europa, distante non solo geograficamente, circa 66.000 chilometri dalla Silicon Valley. E lo stesso paradosso riguarda anche le banche. Che siano crollate le azioni di quelle americane è naturale, che a crollare siano anche le banche europee invece è un po' meno di immediata comprensione. Pure la Popolare di Sondrio ha perso più del 10%, Biper Banca quasi il 10%, Unicredit il 9%, e l'intero indice europeo è collassato. Se ieri, scrive Moria Longo, le borse americane hanno retto grazie agli interventi delle autorità a sostegno delle banche, cosa che potrebbe evitare l'effetto domino, perché il domino c'è stato invece in Europa, dove non ci sono istituti con un business paragonabile a quello della Silicon Valley Bank. Almeno tre sono le differenze sostanziali. Il primo è che l'istituto fallito aveva un'esposizione del portafoglio crediti concentrata su un settore volatile come quello tecnologico e delle start-up. Le banche europee sono invece molto più diversificate. Il secondo è che i depositi della Silicon Valley Bank erano quasi tutti concentrati sulle medesime società del settore tech, erano dunque depositi grandi e in gran parte non coperti dall'assicurazione, che arriva solo a $250.000 americani. Questo ha favorito e velocizzato la fuga. In Europa le banche hanno depositi molto più diversificati e parcellizzati anche tra le famiglie. Infine, la Silicon Valley Bank, grazie all'allentamento delle regole sulle banche piccole voluto da Trump nel 2018, era soggetta a regole prudenziali più blande. In Europa le normative sono invece più stringenti. Tutti argomenti che dovrebbero, come dire, rassicurare i mercati europei. E allora si domanda, e si Moria Longo sulla pagina del Sole, ma si domandano ovviamente tanti operatori, ma anche semplici lettori, perché sono crollate le banche europee in borsa. Probabilmente per un motivo di settore, azzarda, perché fino a due giorni fa gli investimenti erano tutti sovraesposti sulle banche europee, ieri hanno dunque dovuto ridurre le posizioni tutte insieme, quantomeno per prudenza. E poi perché, seppure diverse dalla Silicon Valley Bank, anche le banche europee hanno grandi portafogli di titoli di Stato, questo potrebbe aver fatto emergere una maggiore prudenza degli investitori. Intanto a pagina 2 del Sole, Marco Valsania racconta quali sono stati gli interventi del governo americano. Washington apre il paracadute, Joe Biden scende in campo per cercare di rassicurare sullo stato di salute delle banche americane all'indomani del drammatico intervento delle autorità federali per rilevare due grandi istituti regionali al collasso come la Silicon Valley Bank e la New Yorkese Signature Bank, e per arginare con inedito sostegno ai depositi e nuove linee di credito agli istituti in affanno il contagio minacciato dal secondo e terzo crack bancario per dimensioni nella storia americana. La missione non appare facile, numerose banche regionali specializzate e non sono rimaste nella bufera. Il presidente, parlando al paese, ha assicurato che i depositi in banca saranno lì quando ne avete bisogno. Ha aggiunto che oggi gli americani possono avere fiducia nella solidità del sistema. Tesoro, Federal Reserve e anche l'ente che assicura i depositi hanno mobilitato uno straordinario cordone cordone di sicurezza il più vasto dalla grande crisi finanziaria del 2008, nella speranza che si riveli sufficiente. Hanno protetto nella loro totalità i depositi presso le due banche fallite, ben oltre quindi $250,000 previsti per legge. La Fed ha contemporaneamente dato vita a una facility d'emergenza che offre prestiti fino a un anno alle banche per difendere la loro liquidità e i conti correnti dei clienti. La banca centrale, secondo gli analisti, potrebbe inoltre almeno temporaneamente interrompere ulteriori manovre di strette di politica monetaria al cospetto di continui tumulti. Le autorità e, la Casa Bianca, scrive ancora Valsania, hanno tuttavia promesso che non ci saranno bailout a carico dei contribuenti. Ogni perdita legata a operazioni di soccorso ai depositi verrà recuperata grazie a imposte sull'insieme delle banche, non gravando direttamente sui contribuenti. Gli investitori e il management delle banche inoltre verranno chiamati a rispondere delle loro responsabilità. Biden ha affermato che gli azionisti assorbiranno perdite perché scenti di correre rischi, e così funziona il capitalismo. I dirigenti bancari degli istituti rilevati dal governo verranno cacciati. Non basta. Biden, assieme al cordone sanitario per arginare il contagio, ha promesso nuovi giri di vite nelle regolamentazioni del settore. Negli ultimi anni, sotto la presidenza Trump, ha accusato le normative varate in risposta alla catastrofe finanziaria globale del 2008 sono state ammorbidite. Banche di dimensioni inferiori a colossi giudicati di importanza sistemica sotto i 250 miliardi di asset, anziché come originariamente previsto sotto i 50 miliardi, hanno visto ridimensionati i requisiti di sicurezza, compresi gli stress test. Chiederò al Congresso e ai regolatori di rafforzare le regole per rendere meno probabili simili fallimenti, ha asserito Biden, anche se vere e proprie azioni legislative appaiono difficili in un Parlamento oggi polarizzato. Quel che è indiscutibile è che i casi di Silicon Valley Bank e Signature Bank hanno sollevato lo spettro, anziché del too big to fail, del too small to fail, vale a dire di banche forse di minori dimensioni, ma che possono rivelarsi ugualmente influenti e, in assenza di adeguate contromisure, scatenare destabilizzazioni, soprattutto in una realtà di forti interconnessioni nel sistema finanziario, debolezze economiche e traumi quali il rapido aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Insomma, tenta il paracadute il governo americano, tutti rassicurano, ma mica tutti sono tranquilli. Federico Fubini, a pagina 2 del Corriere della Sera, scrive che non è Lehman ma il fuoco cova. Scrive Fubini: il fuoco è circoscritto, non sedato, e le fonti sotterranee che lo alimentano sono individuate, ma non sono state né raggiunte né tantomeno rimosse. Questa crisi bancaria non ha il carattere sistemico del disastro partito nel 2007 dai mutui subprime ed estesosi ai grandi nomi di Wall Street. Non ci sono terribili perdite sul credito come a quei tempi, almeno non ora. Che questa almeno sia l'impressione prevalente lo dimostra il fatto che ieri i principali listini newyorkesi, Standard & Poor's 500 e Nasdaq, si sono mossi in terreno lievemente positivo. Non c'è il panico da collasso sistemico e l'America non rivive il crash di Lehman, sicuramente non adesso. Le grandi banche oligopoliste non sono più circondate dal sospetto. Questo non sembra un remake del 2008, eppure il fuoco cova, e nella Federal Reserve, nel tesoro americano, sono ancora riusciti a estirparlo. Del resto non è difficile capire perché, soprattutto negli anni di Donald Trump alla Casa Bianca, dal 2017 al 2019, molti vincoli sulle banche regionali americane sono saltati e non hanno i requisiti sulla liquidità da tenere a disposizione che le banche europee osservano e spesso superano nettamente. Le banche americane minori hanno una revisione di vigilanza periodica, e con questo retroterra e anni di tassi zero che hanno spinto tutti a prendere sempre più rischi, ora che è arrivata la stretta monetaria della Federal Reserve era solo, dice Fubini, questione di tempo. tempo. Il punto ora è che probabilmente quello di Silicon Valley Bank non è un caso isolato né sufficiente, è ciò che hanno fatto domenica sera la Fed e il Tesoro per renderlo tale. Tutti cercano di annusare dove si trova il prossimo cadavere che cammina, dice Fubini. Dunque il sanguinamento di tante banche minori continua e non è sano neanche per l'Europa, dove gli istituti sono meglio vigilati, più liquidi e sono robusti in capitale. Ministri e commissari UE ieri hanno rimarcato le differenze con l'America per rassicurare. Silenzio totale invece è venuto dall'istituzione vitale, quella di solito più rumorosa e cacofonica, cioè la BCE. Molto probabile che giovedì alzi comunque i tassi dello 0,5 come annunciato, mentre la Fed dimezzerà 0,25 o cancellerà il suo prossimo ritocco, ma di certo la stretta monetaria delle due ora inizia a mordere e si vede non è una catastrofe, conclude Fubini, forse è solo l'inizio di un'altra recessione. E sulle colonne di Repubblica invece Claudio Tito chiama in causa i rischi dell'Italia, che rischia appunto la tempesta perfetta. Lo sguardo improvvisamente, scrive Tito, si rivolge ancora verso l'Italia, verso il suo debito pubblico, verso i rischi della speculazione sui mercati finanziari, perché nei momenti di difficoltà le attenzioni si dedicano sempre ai più fragili. Il crollo delle due banche statunitensi ha materializzato di nuovo lo spettro, quello di un paese alle prese con la speculazione finanziaria. Viene citato lo spread tra e BTP che ieri è risalito, ma al di là dello spread, oltre all'eventuale contagio, scrive Tito, adesso c'è un fattore in più: la crescita dei tassi di interesse e la contestuale scelta della BCE di compiere proprio in contemporanea due mosse che adesso appaiono particolarmente pericolose: aumentare ulteriormente il tasso di sconto e acquistare una quota inferiore di titoli di Stato europei, aprire cioè un po' meno quella paracadute che ha consentito negli ultimi tre anni di affrontare due crisi successive, la pandemia e la guerra in Ucraina. Da marzo infatti la banca centrale non rinnoverà gli acquisti di buoni in scadenza per 15 miliardi al mese, certo in tutta Europa, ma questo vuol dire che per l'Italia significa andare a cercare almeno 1,5 miliardi in più ogni mese, 18 miliardi all'anno da rastrellare in giro per il mondo degli investitori. Non proprio una buona notizia, anzi l'allarme è già scattato a Roma e a Bruxelles, perché una crisi del debito italiano non sarebbe circoscritta ai confini nazionali, non potrebbe che avere ripercussioni sul resto dell'Unione. Insomma, come abbiamo visto, tante le rassicurazioni, ma ad ogni rassicurazione si aggiunge una preoccupazione e un'inquietudine anche sulla scorta delle esperienze precedenti. Intanto, come abbiamo visto, l'Italia è però impegnata a fronteggiare l'invasione, lo ribadisce ancora una volta Meloni, e come abbiamo visto l'invasione è costruita e spinta dai mercenari della Wagner, secondo Crosetto, colpa loro il boom dei migranti. Siamo sulle colonne della Stampa, dove si racconta della Meloni che cerca coperture non a sinistra, come si direbbe e come non sarebbe nelle cose, ma in Vaticano. Meloni la cristiana, racconta Flavia Perina oggi sulle colonne della Stampa, e dello stesso racconto che per certi versi fa anche il Foglio. In prima pagina la rotta di Meloni alle prese con il boom delle partenze, cerca di costruire un rapporto solido con la Chiesa, l'occasione, l'incontro con il segretario di Stato Parolin davanti al parterre del corpo diplomatico vaticano nella sede di una delle riviste più influenti della Chiesa, cioè la Civiltà Cattolica. Tutto questo naturalmente dopo Cutro. E ci spostiamo però la frontiera e i confini italiani a quelli inglesi, dove si è concluso quello che è stato un caso mediatico, ma che ha finito per essere anche un caso politico, ovvero quello che ha visto coinvolto l'ex centrale centravanti della nazionale inglese, adesso il più noto e apprezzato commentatore sportivo del calcio britannico, cioè Gary Lineker, con la BBC che lo aveva sospeso per quanto Lineker aveva espresso a proposito delle scelte del governo Sunak sui migranti, e che adesso è stato reintegrato. La vicenda la riassume oggi Luigi Ippolito sulle colonne del Corriere della Sera: è stata la capitolazione della BBC. Tornerà in video Gary Lineker, l'ex campione della nazionale inglese, oggi commentatore sportivo di punta, sospeso la scorsa settimana per aver paragonato in un tweet le politiche sull'immigrazione del governo britannico agli atteggiamenti della Germania nazista. Il compromesso raggiunto prevede che BBC riveda le sue linee guida sull'imparzialità, mentre Lineker si impegna a rispettare quelle in vigore, ma è una soluzione gravida di conseguenze, perché ora l'emittente pubblica si trova col fianco scoperto di fronte alle accuse di mancata neutralità politica. La BBC è stata costretta a cedere di fronte allo sciopero di solidarietà con Lineker lanciato dai principali conduttori sportivi. Da due giorni i programmi andavano in onda senza commenti e la situazione stava diventando insostenibile. Il direttore generale Tim Davis è precipitato a Londra da Washington, dove si trovava, e si è immerso in intensi negoziati per tutto il weekend. Dopo alcuni giorni surreali, ha twittato ieri Lineker: sono felicissimo che abbiamo trovato una via d'uscita, vorrei ringraziare tutti per l'incredibile sostegno, soprattutto i miei colleghi della BBC Sport per il notevole show di solidarietà. Ma l'ex calciatore non ha rinunciato a una frecciata. Un pensiero finale ha aggiunto: per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, non c'è paragone col dover fuggire da persecuzioni o guerre per cercare rifugio in una terra lontana. Tuttavia, scrive Ippolito, la crisi è tutt'altro che risolta, perché al suo cuore c'è la questione dell'imparzialità della BBC, che è il suo marchio di fabbrica, la fonte della sua autorevolezza a livello mondiale. Ai giornalisti dell'emittente pubblica è vietato esprimere qualsiasi opinione politica per non compromettere la neutralità. Per evitare altri casi simili, adesso la BBC riscriverà quelle regole in modo da concedere più libertà ai conduttori di programmi sportivi e di intrattenimento. La BBC è da tempo sotto attacco da parte della destra conservatrice, che l'accusa di essere troppo sbilanciata a sinistra, rinunciando al dogma dell'imparzialità. Scopre ora il fianco a chi vorrebbe tagliarle i fondi e ridimensionarla. E non si tratta solo di frange estreme. Ieri il Times, un giornale moderato, è uscito con un duro editoriale in cui si affermava che la BBC avrebbe dovuto essere ancora più severa con Lineker, e che se l'ex calciatore vuole fare uno show politico dovrebbe andare in una TV commerciale, ma non lavorare nell'emittente pubblica. Quella che era cominciata come una tempesta su Twitter, scrive Ippolito, sta diventando una crisi esistenziale per la BBC. Come sopravvivere nell'era dei social media e della polarizzazione politica senza perdere la propria ragione d'essere? Il caso Lineker rischia di essere ricordato come l'inizio della fine della BBC come l'abbiamo conosciuta fino a oggi. Sempre dal Corriere della Sera, ma la notizia la troviamo su altre prime pagine, il caso della lettera e della comunicazione assertiva del prefetto che ha scritto al sindaco Sala perché venga posto fine al riconoscimento dei figli delle coppie LGBT. E allora andiamo a pagina 15 del Corriere, ne scrive oggi Elena Tebano: figli delle coppie gay e scontro, il prefetto a Sala, stop al registro. Il prefetto di Milano ha chiesto al comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche, avvertendo che in caso contrario saranno annullati dalla procura. Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. Il sindaco Beppe Sala aveva ricominciato a registrare certificati anagrafici con due genitori dello stesso sesso a luglio scorso, spiegando che interveniva perché Parlamento e Governo non avevano colmato il vuoto di legge sulle famiglie gay e lesbiche, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte Costituzionale. Sala ieri ha incontrato l'Associazione delle Famiglie Arcobaleno e le famiglie coinvolte, spiegando la svolta del Ministero, e ha promesso che darà battaglia politica al Governo. La stretta del prefetto, decisa su impulso del Ministero dell'Interno, recepisce la sentenza 38162 della Corte di Cassazione, a sezione Nazioni Unite del 30 dicembre, in cui i supremi giudici avevano stabilito che i bambini nati all'estero con la maternità surrogata dovessero essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l'adozione in casi particolari che richiede l'approvazione di un giudice e non con la trascrizione diretta all'anagrafe. Il 19 gennaio il Ministero dell'Interno, in una circolare diretta ai prefetti, ha sottolineato lo stop della Cassazione alle trascrizioni dei certificati dei figli di due padri nati all'estero con maternità surrogate ed ha sollecitati a fare analoga comunicazione ai signori sindaci. La circolare del prefetto di Milano Renato Saccone però non si limita a trasmettere le indicazioni del governo sui bambini nati con la surrogata all'estero, sollecita a interrompere i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia e si riserva di dare indicazione su quelli nati all'estero sempre da due donne. Nuovo fronte dunque che si apre sul piano del diritto. Siamo già arrivati praticamente alla fine di questa puntata, siccome mancano pochi secondi, devo citare che su molte prime pagine c'è l'addio a Fosbury, l'uomo che rivoluzionò il salto in alto inventando una tecnica decisamente più elegante di quella del ventrale che andava in voga all'epoca. E devo dire che io ricordo da bambino quello che allora era il principale interprete del metodo Fosbury, ovvero Dwight Stones, che duellava invece con gli atleti sovietici, che erano quelli che continuavano a praticare il ventrale. Insomma, attorno a quell'asticella si consumava una delle tante battaglie simboliche dell'epoca dei blocchi e della guerra fredda. Siccome l'addio a Fosbury ci porta sugli argomenti sportivi, vi cito il titolone della Gazzetta di oggi che anticipa la partita di Champions dell'Inter contro il Porto. Brivido Inter, bevetevi il Porto. E con questo libiamo della Gazzetta dello Sport, vado a chiudere in ritardo la puntata del Demone del Tardi, linea al GR, tra poco Prisma con Lorenzo Ghidini. Buona giornata a tutti e ci sentiamo domani.